A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10.35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buongiorno Alfredo Somozza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno. Una, come possiamo dire, una puntata molto ricca, e partiamo dal Venezuela, che in questo momento è la notizia non solo per A come America Latina, ma è una delle notizie principali degli esteri.
Let's talk about are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true?
I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't be inclined to say that I would do that, but because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike.
Tensions are against Nicolás Maduro. The Venezuelan people totally support President Trump and this strategy, because we have been fighting for 26 years to liberate our country.
Ecco Alfredo, abbiamo sentito prima il presidente Trump, che per il momento si rifiuta a dire se ci sono piani di attacchi, se ha l'intenzione di attaccare o meno, però dice che siamo vicini alla fine di Maduro. L'altra intervista è su Fox News l'altra notte, della premio Nobel per la pace Corina Machado, che dice tutto il Venezuela, e quindi anche lei, appoggiano la strategia di Donald Trump. Venerdì sembrava imminente un attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela. La notizia era stata data dal Wall Street Journal, dal Miami Herald, e poi Trump aveva un po' minimizzato, però la pressione è, in questo momento è al 100% sul Venezuela.
Ma io so che comincia, anzi lo dividerei in due questo sì. blocco della nostra puntata di oggi, perché la prima sono riuscito a capire almeno parzialmente chi sono queste persone che stanno morendo con gli attacchi degli Stati Uniti a queste imbarcazioni, e ricordiamo che stanotte proprio c'è stato un altro attacco, c'è stata distrutta un'altra imbarcazione, sono morte altre tre persone, e resta sempre il dubbio di chi siano queste persone. Sappiamo soltanto di un sopravvissuto equatoriano che è stato estradato in Ecuador dagli Stati Uniti, e poi in Ecuador hanno scoperto che questo signore non c'entrava nulla con narcotraffico né niente. Ma quello che sono riuscito a capire, andando sulla stampa ultra locale, c'è una località del Venezuela che si chiama Guiria, che è quella penisoletta che praticamente tocca la Trinidad e Tobago, che è un paese indipendente, dove tra l'altro la lingua è l'inglese, e che è dove si raffina il petrolio venezuelano. Ecco, da Guiria, che è la località più vicina al Venezuela, verso il Trinidad Tobago, che è separato da un lembo di mare dei Caraibi, c'è un traffico, come c'è sempre in queste situazioni, c'è un traffico di contrabbando, c'è un traffico di persone che tentano di andare in Trinidad Tobago, ma soprattutto ci sono i pescatori, perché è una zona di pescatori. Ecco, quello che sono riuscito a capire è che dei 64 morti finora di questi attacchi statunitensi, almeno una ventina sono persone che hanno delle barche o pescatori di questa località, dove fanno molta fatica a denunciarlo, dove non dico niente perché la maggior parte dei loro affari non sono legali e comunque temono rappresaglie. Quindi la battaglia di Donald Trump al momento in buona parte si sta consumando ai danni di pescatori e piccoli contrabbandieri della costa, spacciate per grandi signori dei cartelli del narcotraffico, che tra l'altro da quelle parti non esistono nemmeno. La seconda
parte. Ecco Alfredo, scusami, sì, prima di partire alla seconda parte, sì. Segnalo questa intervista sulla Repubblica ieri dell'ex ministro del Venezuela, quindi possiamo dire anche un oppositore ai tempi di Chavez, stiamo parlando di Moises Naim, che dice Maduro deve cadere, l'alternativa è Machado, ma volevo sottolineare questo passaggio, quello del narcostato è una montatura di Trump.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, e a maggior ragione quando sta utilizzando le stesse categorie nei confronti di Petro, in Colombia. Che Petro sia a capo di qualche cartello colombiano è totalmente improbabile. Io su Maduro onestamente non metterei le mani sul fuoco, ma sicuramente non nel ruolo nel quale viene dipinto, come il capo di un fantomatico cartello dei Soles, del quale si ebbero molte poche notizie finora, è totalmente fumose. E questo fa parte di quella guerra che è combattuta a colpi di fake, perché dal punto di vista militare, Sciauchi, questo è quello che non viene sottolineato dalla stampa che dà per imminente grandi sbarchi in Venezuela. Cioè, quando nel 1989 gli Stati Uniti invasero il Panama, cioè, avete tutti presente le differenze tra il piccolo Panama, dove tra l'altro c'erano le basi americane, e il Venezuela, furono impiegati circa 30.000, nemmeno 30.000, 28.000 soldati per fare quest'operazione militare. Col Venezuela ci vorrebbero almeno 10 volte tanto, ma noi sappiamo che in quella zona ci sono 4.000 Marines, quindi scarterei assolutamente che ci sia un'ipotesi di intervento militare. E la seconda cosa è che il Venezuela conta con sistemi missilistici, antimissilistici russi di ultima generazione, oltre che aerei Sukhoi Su-30, che sono i migliori aerei della Russia in questo momento. Cioè, sarebbe uno scontro militare diretto praticamente contro l'apparato bellico russo. Per questo che in questo caso forse le parole andrebbero interpretate bene. Donald Trump, quello che ha dichiarato ieri, i giorni di Maduro come presidente del Venezuela sono scontati, non di Maduro come persona. Quindi è chiaro che quello che sta tentando gli Stati Uniti è elevare la pressione al massimo possibile, ma senza mettere in conto ovviamente un intervento militare. Perché succeda qualcosa in Venezuela, e questo è quello che noi non possiamo sapere. Se c'è qualche movimento all'interno dell'esercito che finora si dice fedele a Maduro, ma che è ciò che tiene in piedi Maduro. Cioè, basterebbe che l'esercito decidesse di far cadere Maduro perché questo succeda in pochi minuti, soprattutto col sostegno immediato degli Stati Uniti. Ma c'è un negoziato in corso, c'è un tentativo di dire ai militari che se fanno fuori Maduro verranno in qualche modo fatte un'amnistia per coprire tutti i loro traffici, perché l'esercito venezuelano sì che è al centro di ogni traffico illegale in quel paese. Questo non lo sappiamo, ma diciamo, alzare il tono sull'intervento militare dal punto di vista militare è una fake di sicuro, mentre invece quello che stanno tentando gli Stati Uniti è quello di che venga data la spallata internamente a Maduro. E questo, come sappiamo, non lo può fare l'opposizione, perché storicamente è sempre fallito in quell'obiettivo, lo può fare solo l'esercito. Quindi io starei mo molto attento a capire i movimenti all'interno dell'esercito.
Ti avevo interrotto, la seconda parte.
No, no, è
Ah,
proprio questo sulle fake, sul racconto di ciò che sta accadendo. Seguiamo la pista politica in questo momento, non quella militare.
bene. Come ti dicevo, anche l'ex ministro venezuelano Moises Naim indica Machado come quella che dovrebbe prendere il posto di Maduro. Lei ormai, dopo qualche giorno di cautela, ha gettato la maschera e abbiamo sentito prima a Fox News ha annunciato che appoggia la strategia di Donald Trump.
Ma appunto, fermo restando che non conosciamo bene quale sia la strategia, ma lei non potrebbe, diciamo, farsi carico o diventare presidente del Venezuela senza un processo elettorale trasparente. E non credo nemmeno che sia utile per lei stessa di prestarsi a fare qualche supplenza, cioè a fare il presidente temporaneo o far parte di una qualche giunta che si faccia temporaneamente carico del potere. Un personaggio come lei sicuramente sarebbe legittimata anche internazionalmente soltanto se uscissi da elezioni. E ricordiamo che l'elezione del 2024, che tutti hanno contestato perché nessuno ha potuto verificare il risultato che ha dato la vittoria di Nicolás Maduro, lei non era candidata, quindi lei non ha avuto finora un'investitura popolare, ha avuto soltanto l'investitura nelle primarie, ma poi non è stata candidata. Quindi Corina Machado sicuramente è importante che partecipi a questo processo. lei è d'accordo, come sono d'accordo la maggior parte dell'opposizione in questo momento, che Maduro deve cadere in qualsiasi modo, anche se nessuno si sta auspicando onestamente un intervento militare, perché sarebbe un bagno di sangue. Dopodiché, in Venezuela dovrebbe esserci per forza, per ridare legittimità al ruolo, dello Stato venezuelano, un processo elettorale trasparente nel quale sicuramente lei sarebbe candidata e sicuramente lei, potrebbe vincere.
Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta instancia donde vamos a ejercer el derecho, el poder de votar informados.
Y vamos a darle la bienvenida a los 8 candidatos presidenciales de esta primera vuelta del 16 de noviembre aquí en Estudio 1 de Canal 13.
Bueno, es clave recuperar el control de las cárceles, pero para eso requerimos cárceles de máxima seguridad con aislamiento total. Por eso estuvimos viendo el sistema carcelario en El Salvador, donde algunos trabajan y otros no pueden trabajar.
Creo que cuando nosotros situamos la conversación de la seguridad pública en el tema de las cárceles, es que ya hemos asumido que alguien cometió un delito, fue perseguido, fue enjuiciado y además está hoy día preso. La conversación es mucho más amplia y tiene que ver con fortalecer policías, con controles fronterizos, pero también con perseguir el objetivo del crimen organizado en este país, persiguiendo la ruta del dinero sucio y levantando el secreto bancario.
Ecco, Alfredo, dal Venezuela siamo passati al Cile. Tra qualche settimana si vota per le presidenziali. Questo era un dibattito di qualche giorno fa. Abbiamo sentito il candidato della destra che vuole il carcere cast, che vuole il carcere duro, mentre la candidata del quel fronte ampio, la comunista Jara, ovviamente praticamente dice ok, ci vuole, per mettere uno in galera ci vuole un processo, ci vuole anche la condanna, e poi fa un discorso molto più diciamo più articolato, perché uno dei problemi della destra che non ha ancora risolto in America Latina è quello del segreto bancario.
Sì, sono i principali candidati in base ai sondaggi di elezioni strane, quelle che si tengono in Cile il 16 novembre, con un eventuale secondo, anzi più che eventuale, un probabile secondo turno il 14 dicembre. Era già successo nelle precedenti elezioni, e la grande novità che è stata per la politica cilena, cioè così come è rimasta l'unità del centro-sinistra, c'è stata la rottura nel fronte della destra, e si vede bene in queste elezioni. Da qui potrebbe venire anche una sorpresa. Comunque, Janet Jara, che è una comunista, appunto, un avvocato, è stata ministra del lavoro di Boric, è a fronte di una coalizione, si chiama Unità per Cile, che è formata da socialisti, comunisti, verdi, radicali, democrati, cristiani e liberali, quindi diciamo molto, ma molto, molto larga. Si è ricomposto il centro-sinistra dopo un momento in cui, ad esempio, i democratici cristiani andavano separati. La destra storica, l'UDI, cioè la destra nata ai tempi di Pinochet, candida Evelyn Matthei, un'altra donna, un economista, è stata sindaco del comune di Providencia. E poi la estrema destra si presenta con due candidati. Uno, José Antonio Kast, che abbiamo sentito. Kast è noto perché era già stato candidato alle ultime presidenziali, è stato battuto da Boric al ballottaggio, un avvocato, un ex deputato, figlio di nazisti. Dice, suo padre era un membro del partito nazista tedesco. Ma la novità è sempre a destra, con un altro candidato uscito dal partito di Kast, ma che ha fondato un suo partito, il Partito Nazionale Libertario. Già la parola libertario ci rimanda al mondo di Milei. Si chiama Johannes Maximilian Kaiser, un altro figlio di tedeschi, ma in questo caso di tedeschi antifascisti scappati dal nazismo. È strana, c'è cioè il Cile, è un conglomerato di tante cose diverse. È un blogger e lui si presenta, diciamo, con molte parole d'ordine contro la casta e via discorrendo, estremamente populista in questa elezione. C'è un ultimo candidato degno di nota. Si chiama Franco Parisi, partito della gente, un ingegnere che anche lui ha una sua modalità di destra populista. Quindi il punto è questo, che dai sondaggi la Jara, cioè il centro-sinistra, viene dato tra il 28 e il 30%, ma l'altro 70% se lo dividono i partiti di destra e centrodestra, il che ci fa capire che se si va a un ballottaggio, e che con questi numeri si andrebbe un ballottaggio, diciamo che la destra ha una massa critica non indifferente, se non ci sarà una grande mobilitazione a sinistra. Ma la novità, e questo lo stiamo vedendo dai sondaggi, è che Cast, che veniva dato come sicuro partecipante almeno al secondo turno, così come era successo nell'ultima elezione, è insediato da Kaiser, che sta crescendo nei sondaggi. Anzi, chi è cresciuto di più in quest'ultimo mese di campagna elettorale è stato proprio Kaiser, mentre quasi tutti gli altri candidati sono scesi. Quindi la sorpresa potrebbe essere quella, che il ballottaggio non sia tra centro-sinistra e Cast, che era la novità delle precedenti elezioni a destra, ma dall'ultimissima novità, cioè di Kaiser, che rappresenta un po' quest'ondata liberal libertaria che in Argentina ha vinto l'elezione con Javier Milei. Vedremo, perché in Cile, da quando è stato introdotto il voto obbligatorio e lo ha fatto il governo di Gabriel Boric, la destra è cresciuta, perché una parte di quelle persone che non votavano ma che adesso sono obbligati a votare stanno votando a destra. E la vera prova generale di questo eventuale spostamento lo vedremo con i risultati del 16 novembre, perché se il centrosinistra dovesse effettivamente fermarsi al 30% il primo turno, in un secondo turno contro un centrodestra che probabilmente si ricompatterà, sarà molto difficile.
Ecco, Alfredo, io non a caso ho scelto il brano che parla di sicurezza. È un tema non solo in Cile, ma un tema in tutta l'America Latina.
Assolutamente, è il tema. Infatti in America Latina i grandi temi di politica internazionale che scaldano i cuori in Europa, come Gaza e l'Ucraina, scompaiono, e il grande tema è quello, direi, con l'aggiunta della la polemica sulla corruzione, sulla casta, sui politici, che sono veramente ai minimi storici in percezione. Ma il grande tema di dibattito è quello della sicurezza, perché effettivamente c'è un problema gigantesco di sicurezza in tutta America Latina.
Questo ci porta in Brasile. Faccio sentire un piccolo brano di Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio, che è andato nella favelas, che è stata teatro di un massacro compiuto dalla polizia dello Stato di Rio de Janeiro.
E usiamo la parola guerra, è importante usarla, perché quando si entra in una realtà come quella delle favelas, con ambienti angusti, strade strette, in una realtà come quella del complesso do Alemão, dove sono residenti 250.000 persone, ma dove i trafficanti sono meno dell'1%, le stime sono di 700-800 uomini delle organizzazioni, quando si entra con quella forza letale, si comincia a sparare senza considerare sempre l'obiettivo, il rischio è di confondere il territorio della favela con quello di un territorio nemico che si deve andare a conquistare in un conflitto bellico. Perché quando si spara con proiettili 7,62 a bruciapelo in un ambiente così ristretto, è chiaro che il rischio di pallottole vaganti è enorme, e quindi i rischi per le popolazioni locali sono enormi. Appunto, il 99% della popolazione non è legata al crimine organizzato, è realmente gravissima ed è da denunciare.
Ecco, Alfredo, paradossalmente guardavo i sondaggi della CNN in Brasile, in pratica la popolazione di Rio de Janeiro, diciamo la maggioranza, approva questi crimini di guerra, perché Luigi Spera parla di guerra, comunque sono delle esecuzioni extragiudiziali.
Sì, questo perché non sono considerati esseri umani e comunque non sono considerati detentori di diritti per quello che riguarda le garanzie, però c'è un qualcosa di più. Io trovo una grande somiglianza nell'atteggiamento, più che atteggiamento, nella modalità di azione delle forze di polizia brasiliana, soprattutto della BOPE, che è la famosa truppe, le troppe d'élite, quello dei film, quando devono fare un'operazione in queste zone. Vedo una grande somiglianza con quello che è successo a Gaza, nel senso che a Gaza, come sappiamo tragicamente, se la motivazione dell'intervento israeliano era quello di stanare Hamas, non si è mai messo in conto che una città abitata da milioni, in quel caso, cioè centinaia e migliaia di persone che nulla c'entrano e che comunque sono civili, che non devono essere coinvolti in un conflitto. Quando la polizia si rapporta con le favela, è come l'atteggiamento è quello: non importa il costo, si spara senza vedere, perché quando tu spari una favela non sai chi puoi uccidere, nel senso che le case sono di legno e una pallottola la attraversa, quindi tu magari spari a qualcuno davanti a te, ma quella pallottola ammazza qualcuno 20 metri più avanti. Quindi è come se non avesse, come se non esistesse una popolazione civile che convive o torto collo, perché non ha una scelta, con i cartelli di narcotraffico. Effettivamente in quelle favele, parliamo della favela di Peña e di Alemão, no? La Sierra della Misericordia si chiama quel luogo, è dove è nato il Comando Vermelho, cioè è dove è nato proprio nel 1969, il loro quartier generale, questo lo sanno tutti. Quindi da un lato c'è il dramma di uno Stato come quello brasiliano, e non è colpa di questo governo o dell'altro, ma di tutti i governi che sono succeduti dal ritorno della democrazia, che pur sapendo che le favele stanno diventando il centro nevralgico della malavita organizzata, hanno lasciato fare, hanno chiuso un occhio, hanno guardato da un'altra parte. E quindi il fatto che in un luogo dove, come è stato detto dal collaboratore della radio, il 95% delle persone sono lavoratori, cioè sono quelle che fanno i lavori umili a Rio de Janeiro, sono i muratori, sono le donne delle pulizie, sono i giardiniere, ecco, che insieme a quelle persone vivano e li tengano come ostaggio, perché poi chi vive in quel quartiere è ostaggio di questi cartelli, e questo vada avanti da 30 anni, e che l'unica risposta dello Stato brasiliano sia ogni tanto, per motivo elettorale, perché questo è stato, come ha detto Lula, l'inizio della campagna elettorale della destra, il governatore Claudio Castro, che è un bolsonarista, è quello che ha dato via a questa azione militare senza coordinarsi, senza avere, diciamo, l'ok del governo federale, del governo di Lula, quando appunto la politica vuole fare qualcosa, faccia questo, cioè entri per ammazzare direttamente senza processo i sospettati di far parte dei cartelli, nel frattempo ammazzando tutti quelli che trovano in mezzo. Qua parliamo di 121 morti accertati finora, cioè che si sa chi sono, perché un'altra decina non si sa nemmeno chi siano, ma dal 2024 finora nelle favelas di Rio sono stati ammazzati 6.000 persone sospetti di appartenere al narcotraffico, cioè direttamente ammazzato senza che siano andati davanti a nessun giudice. Quindi questo è un modus operandi che abbiamo visto in modo bestiale, perché l'abbiamo visto in quell'attacco militare, parliamo di 2.500 agenti, 32 blindati, i droni eccetera, ma in realtà è una politica che va avanti da anni e anni, e che ogni anno lascia migliaia di morti sospettati di appartenere a un cartello. Molto probabilmente non lo sono, ma questo non lo sapremo mai, perché la gente delle favela è come se non fosse brasiliana, è come se non avesse diritti, e quindi lì dentro, quando si entra lì dentro, è come quando si entra in uno scenario di guerra, come è stato ben detto il nostro collaboratore.
Grazie Alfredo, e a lunedì prossimo.
Grazie.
Buona giornata, buona settimana. Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare. Lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró, me quitaron la vida.